אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת בו, מאמר ועבר על המשקוף ושתי המזוזות.
סתם לג'דו ליבר לזו על פופולו, לארטיקולו, בסבא, שידוע מזוזה. פרוטטה בדרך לנוסטר טרנסמיסיון, לנוסטר סיטו, קאפות דיבוס לשיטה. ליבר לזו על פופולו, אפיזוד לדיבור, לארטיקולו, בסבא, סודפורטה, שידוע מזוזה, לטרה סטנטה צ'ינפוי. Beh, noi siamo davanti alla luce, la luce circostante, certo nei confronti del nostro gradino, per meritare il fatto che sia la luce interiore, e noi dobbiamo allora cambiare il nostro vaso da uno che è opposto alla luce a uno che è simile alla luce. Allora, al posto della luce circostante, entra in noi sarà interiore. E allora proviamo a farlo. Che la parte fondamentale che vogliamo avere dalla nostra lettura sarà il cambiamento del nostro vaso. Non nel desiderio, ma nell'intenzione. E lui passava sulla porta sui due mezuzze. La provvidenza non è visibile in alto, ma soltanto quando vediamo da esso un'azione in basso. Prima che fosse fatta l'azione in basso, non c'è la provvidenza che porta alla punizione se non quando c'è un pensiero di lavoro strano, quando allora si punisce senza un'azione. Ma da quando viene fatta l'azione si risveglia la provvidenza in alto. E per questo tutto, sia per bene che per male, dipende dall'azione. Tutti i mercati di Egitto erano pieni di dei. E in ogni singola casa c'erano tipi di stregoni che si legavano nelle loro magie nei keter inferiori in basso e risvegliavano lo spirito dell'impurità tra di loro. C'è scritto, voi dovete prendere una fascia di esubio e di tingerla nel sangue. La fascia di esubio è per sterminare lo spirito dell'impurità tra di loro e di dimostrare sulle loro case in questi tre luoghi la fede intera, uno da qui e uno da qui, sulle due mezuzah che alludono le due linee destra e sinistra, e uno tra di loro sulla porta che allude la linea di mezzo. E perciò c'è scritto che il Signore saltava l'entrata e non permetterà al sabotatore di arrivare alla vostra casa per portarvi l'epidemia, dato che vede il nome santo scritto sull'ingresso, che sono le tre linee. Se alludiamo le tre linee, come mai è stato fatto col sangue? Che il colore delle tre linee, bianco e rosso, è il verde che include bianco e rosso. Erano due sangue, uno di Pasqua e uno della circoncisione, perché si sono circoncisi, e il sangue della circoncisione è la pietà, nonostante è rosso. Il sangue di Pesach è il giudizio, e perciò qui non dipende dai colori. Non è così, ma il Signore ha riportato quel sangue alla pietà, come se fosse il sangue tra i colori. Come è scritto, io passerò su di te e ti vedrò immersa nel tuo sangue e ti dirò, tu vivrai nel tuo sangue. E nonostante è stato rosso, ero riportato alla pietà, perché c'è scritto, tu vivrai nel tuo sangue. E perciò questa cosa non dipende dai colori. E perciò aveva scritto sull'ingresso in tre lati che alludono le tre linee. Sono stati visibili due sangue, il sangue di Pesach e il sangue della circoncisione, che vanno contro i due keter, che sono apparsi in alto in quell'ora, che sono le due linee Chesed e Gvura. Questi contro un unico keter che è inglobato in due lati occultati, in pietà e in giudizio. Poiché la linea di mezzo, Tiferet, עם לבת המסיסטסה דללו אלינו. In corrispondenza, i due sangui, il sangue della circoncisione e della pietà che è il Tiferet, e il sangue di Pesach, il giudizio di Tiferet. In qualche occasione il Creatore aveva pietà dei suoi figli. Lui faceva l'uomo, l'uomo facevano casa e il Signore gli diceva: scrivici il mio nome e mettilo nell'ingresso. E tu si sederai all'interno della casa e io sederò fuori nel tuo ingresso per proteggerti. E qui in Pesach disse: scrivi sull'ingresso il mistero della mia emunah, le tre linee sulle due mezuzah e sulla porta. E tu ti siederai all'interno della tua casa e io ti proteggerò dal di fuori. Poiché è scritto: voi non uscirete nessuna persona dall'ingresso della sua casa fino alla mattina. È scritto che egli vedeva il sangue sulla porta sulle due mezuzah, e allora il Signore saltava questa casa e non permetterà al sabotatore di entrare nelle vostre case per danneggiarvi. Ecco che il Creatore li proteggeva dal di fuori. E come il nome santo Hashem, facevano in quell'ora tre linee, due sulla mezuzah e una sulla porta dall'altro. E questo è simile alla forma di Hei, la lettera Hei, la Malchut. E perciò, allo stesso modo che il nome santo è ritornato in quell'ora ad essere un giudizio sui egiziani, così il sangue è tornato in quell'ora di essere un giudizio, come scritto, ed egli vedeva il sangue sulla porta sui due mezuzah, che il segno di tutti era rosso, e questo allude il giudizio, e serve per dimostrare che nonostante pietà per Israele, il giudizio è tornato di essere un giudizio per portare la vendetta agli egiziani. Noi dobbiamo, come abbiamo parlato, che l'uomo si stabilizza nei confronti del Bore e vede che tutta la realtà che sente si trova in lui, incluso il gruppo, incluso l'umanità, incluso tutta la realtà, tutto il mondo, quello che può essere. Che tutto questo succede nel suo desiderio di ricevere. A parte il suo desiderio di ricevere il Bore. E ora che legge? Cosa legge? Legge di varie situazioni che succedono all'interno del suo desiderio di ricevere. Gli stati sono più sistemati, ordinati nei confronti del Bore, più mirati. Quando i desideri si arrangiano di più in base allo scopo di dare una soluzione. Che i desideri che erano dispersi in animato vegetale, animato parlante, animale parlante, erano sistemati nei confronti dell'uomo. Non è così nella natura come lui parla, come se fossero fuori di lui, ma come l'Adamo afferra la realtà. Prima non ci faceva caso, ma ora il sistema gli pare sempre più racchiuso, sistemato ed integrale. E ora lì vede che comunque mette la pressione su di lui, che il sistema era chiuso e del tutto, che ha connessione tra tutte le sue parti. Cioè noi vediamo che qui c'è quello che l'uomo rivela piano piano nel suo sviluppo, qui c'è un processo, fino a quanto noi comprendiamo e conosciamo le cose, qui c'è un processo che il sistema stesso di per sé, cioè da di fuori, si stabilizza di più, si lega più con tutte le sue parti e ci mette la pressione affinché noi la accettiamo nella forma più chiusa, più uniforme. questo si chiama che c'è lo svelo dall'alto dal basso, che c'è la via della Torah o la via delle sofferenze. La via della Torah è che noi ora iniziamo a farci pregare per ricevere questo, accettare questo sistema, percepirlo che è il sistema tondo, racchiuso, e allora da questo possiamo giungere dopo alla comprensione della forza superiore della provvidenza, o questo sistema di per sé che noi ci raffiguriamo, che è come un corpo così, che è tutto interconnesso dentro, che il sistema ci mette pressione per fare la connessione tra di noi, e così veramente ci appesantisce la vita, ma comunque sia noi dobbiamo vedere nella percezione della realtà possiamo vedere tramite il sistema la forza superiore che aspetta di rivestirsi in questo sistema e di riempirlo in base all'uguaglianza della forma. E allora lo Zohar ci raffigura gli stati avanzati. E in verità ci spiega gli stati molto molto elevati. Però noi quando leggiamo, noi impiccioliamo fino al nostro gradino, diciamo come i bambini che vediamo il mondo. Noi vediamo il mondo in una forma più grande, ci sono anche la gente più saggia a noi, che vedono il mondo, tutti gli oggetti, come sono interconnessi, da cosa sono fatti. È un piccolo bambino di 4, 5, 10 anni che guarda e vede il mondo in una forma diversa, cioè percepisce un frammento, certa parte dal mondo. E allora noi dobbiamo capire che lo Zohar ci dà la forma intera, ma noi ogni volta che cerchiamo di stabilire il nostro mondo interiore in base allo Zohar, questo impegno di cercare di capire dove si trova, in che forma lo Zohar parla del nostro ordine interno, del matto vegetale animale, umanità, come sono sistemati allora nella nostra percezione in base al testo. Allora così andiamo avanti. Andiamo avanti. Lettera 83. Allo stesso modo che in alto, in quell'ora, così bisogna dimostrare in basso. Se pietà, allora pietà. Se giudizio, giudizio. E dato che era in alto il giudizio sugli egiziani, ed è scritto così: voi sarete immersi nel sangue che è nell'ingresso e raggiungerete là, nella parte superiore della porta. Sangue allude il giudizio. Nel futuro c'è scritto: chi arriva da Edom, i suoi vestiti sono rossi, e lui sta per dimostrare a tutti il giudizio e portare la vendetta. E allora i suoi vestiti saranno arrossiti col sangue. Come mai non possono uscire dall'ingresso della loro casa? E perché il sangue, perché l'uomo non deve stare nel mercato quando il giudizio sta sulla città, dato che il sabotatore ha il permesso, allora chi lo incontra sarà danneggiato. E qui, dato che il giudizio era in Egitto, non avrebbero dovuto uscire fuori. E lui che aveva il giudizio in Egitto, c'era anche la pietà per Israele, come scritto: e io vedevo il sangue e saltavo in tutti questi sangui santi, in tutte queste corone sante in alto. Nello stesso modo che c'è il loro giudizio, c'è loro anche la pietà, e tutto in un'unica cosa. C'è scritto: Dio faceva la malattia all'Egitto, e curava Israele. Cosa significa curava? Per la loro circoncisione avevano bisogno della cura. In quel tempo che ha portato le piaghe agli egiziani, in quel momento erano guariti gli israeliti. C'è scritto che Dio saltava su di esse. Bisognava dire saltava su di voi, però sull'ingresso, questo è l'ingresso del corpo, che è la circoncisione che il Signore la guariva. Quando la notte è stata divisa, il Keter Santo Malchut aveva il risveglio del Chesed superiore di Zeranpin, che non si innalza questo senza l'altro, e nonostante la notte è soltanto la Malchut, ad ogni modo non succederà mai che la Malchut sia senza Zeranpin il suo marito, e per questo colpisce e questo guarisce. La Malchut colpisce, Zeranpin guarisce. E tutto succede in un unico tempo. Domande? Oh, Zvika! Io penso che è l'unico libro che parla sempre di tre linee. Non ho mai visto un libro dove è scritto così in maniera esplicita ogni linea, tre linee, tre linee. Lo Zohar? No, lo Zohar, io non ho visto mai nella Torah. Ma nella Torah? Dove nella Torah c'è scritto? Nello Zohar c'è scritto 3-3, 3-3. Perché tutto il nostro lavoro, guarda, nella saggezza della Kabbalah, allo stesso modo che ci spiega Baal HaSulam nell'articolo La saggezza della Kabbalah e la sua essenza, beh, diciamo questo, lui ci spiega che tu hai la discesa dall'alto in basso e dopo l'ascesa dell'anima dal basso in alto, in questa concatenazione che è scesa, qui è formata una scala sopra la quale le anime scalano. La scala che è scesa dall'alto in basso è una scala con i gradini, sì? Chi sale in alto sale tra questi due, tra queste due barre, e c'è la linea di mezzo, questa è l'anima. Allora la linea di mezzo, tu stai parlando di tre linee, sì? La linea di mezzo è proviene dall'alto in basso, come l'anima stessa, non esiste la linea di mezzo. L'anima che si innalza e di per sé stabilisce la linea di mezzo. E perciò lo Zohar, soprattutto, non tanti libri di Kabbalah, ma parlano della linea di mezzo. Perché tutti i libri della Kabbalah parlavano dall'alto in basso. I kabbalisti, fino al tempo di Baal Shem Tov, diciamo, non scrivevano dal basso in alto, non avevano nemmeno il linguaggio, perché non c'è per chi scriveva. Per chi scrivere? Anche l'Ari parlava soprattutto sempre l'albero della vita dall'alto in basso. Nonostante ci sono già parti, lui era il Messia, figlio di Yosef, allora lui sta parlando dell'ascesa dell'anima, però comunque e solo i primi Hasidim, seguaci, hanno sviluppato questo linguaggio della Hasidut, il linguaggio del lavoro interiore, e soprattutto è Baal Sulam. Tutta l'interpretazione della scala riguarda la linea di mezzo, non c'è più da aggiungere. Sì. E allora cosa dobbiamo fare quando ascoltiamo sempre, sai così, tre linee, lui lo ripete sempre. Cosa dobbiamo fare quando sentiamo le tre linee? Tre linee significa come equilibrare me stesso dal desiderio di ricevere e dalla luce. In che forma, in ogni singola situazione, io posso portare al vaso intero la correzione completa, perfetta nella situazione attuale, nelle circostanze che ho per il momento. No, non è male, va bene. Ma come noi ora che studiamo, che sentiamo la seconda frase, tre linee, di cosa dobbiamo pensare? Noi. Ah. Noi dobbiamo trattarlo così. Come io mi connetterò con l'ambiente e con il mondo, con tutta questa realtà, così che io sia il massimo in Ashpa nei confronti del Bore, affinché io faccia da tutta la realtà il vaso di Ashpa, il vaso corretto di Ashpa. Questo mi deve portare subito alla fermentazione. Perché dalla fermentazione allora io chiederò la correzione. Il mio sforzo giusto mi porta alla rivelazione del male. E la rivelazione del male, se dopo lo sforzo giusto, mi porta alla grida. Che mi aiuti. Ora, pensare di tre linee, questa è la cosa che mi porterà alla grida? Ma io sto qui, che? Non penso di tre linee. Di cosa devo pensare? Ora, sto ascoltando tre linee. Ogni seconda frase sento tre linee. Io sento, cosa faccio con questo di preciso? Diciamo, io sono con un amico. Ho un desiderio di ricevere, egoistico, grande. Io avevo sentito che bisogna vedere l'amico come il grande della generazione, che conviene connettermi con lui, con cuore d'anima. Lui non mi piace così tanto, io ho tanta critica nei suoi confronti, non è che tutto va d'accordo tra di noi, sì, ma io ora, al di sopra del mio ego, al di sopra dei miei calcoli, nel convincermi che chi squalifica col suo difetto che lo fa, io vedo davanti a me una persona che è la più grande della generazione, il cabalista più grande, incluso Rabbi Shimon, Mosè, sono davanti a me. Io così voglio connettermi con lui. Cioè, tutti i problemi che vedo in lui, io convinco me stesso che sono miei. In questa forma cerco di innalzarmi nella fede al di sopra della ragione, sì, quanto sono capace, e allora mi connetto con lui. In un momento solo io lo realizzo, e il momento successivo già no. E allora c'è la preghiera che io voglio, che veramente il Bore, la luce che riporta il bene, arrivi a me, e mi corregga fino a tal punto che il mio sforzo, il fatto che voglio essere corretto, veramente sarà realizzato, che io veramente mi correggerò. Perché io veramente voglio vedere il gruppo nella forma che sono i grandi in tutto, ed io desidero rispettarli ed apprezzarli, e veramente sentirmi il più piccolo di tutti. Perché lui sta parlando della porta in questo capitolo della Mezuzà, il tre linee? Ah certo, lui ti dice questa è He, questa è la Malchut sistemata in base alle tre linee alla lettera He. Come Bina che è sistemata in questa stessa maniera, che anche essa ha la lettera He, Yudkei Vavkei. E allora perché bisogna baciare la mezuzà? Che lavoro è questo? È un lavoro paganico. Io esco fuori e devo baciare la mezuzà. Questo si chiama che tu arrivi nell'accoppiamento più elevato, che si chiama l'accoppiamento dei baci. C'è un accoppiamento degli sodi, un accoppiamento corporeo, perché è più importante, perché... Ed è più importante perché sta nel desiderio di ricevere, però quando si esce, si entra, si bacia la mezzuzza, l'intenzione è che nei vasi di dizione assoluta io sono aderito a questo gradino che si chiama le tre linee di Binah. Questo è un gradino molto elevato, quando tu sei nella luce dell'emunà, della fede, la luce di Chassadim, e allora non c'è nessuna cosa che ti può danneggiare. Se tu esci ed entri, non importa. Quando esci, esci verso il mondo dei desideri, i tuoi desideri esterni non corretti, e allora esci con la forza di Binah. È il Signore che ti protegge, la forza della Shva. Quando entri in casa, tu hai portato con te tutte le clipot, tutte le bucce, sì? E allora tu ti pulisci, passando attraverso la Binah, i vasi di Ashpa, e allora tu li fai entrare in casa nella forma corretta. E questo è il tuo vaso interno. Bisogna farlo fisicamente, cioè io devo farlo fisicamente. Cosa, baciare? Bacia! No! C'è un obbligo di farlo tutto nell'interiorità. Noi lo facciamo nell'esteriorità come un segno verso gli stati che devono giungere nell'interiorità. Certo, noi dobbiamo giungerci nell'interiorità. Quando esco dalla mia casa interna che si chiama casa, il vaso esterno che si chiama il mondo, tu conosci, no? Radice, anima, corpo, vestimento e sala. Allora, io radice. Radice, corpo e vestimento, e poi fuori, neshama ed echal, sala, sono desideri esterni che sono con loro sicuro di sicuro, con lo scopo di cucinare. E allora, come io tratto questi desideri che sono da me come bucce nei confronti, in paragone ai desideri che sono già corretti all'interno della casa? All'interno della mia sala, allora come faccio a trattare? Io devo uscire, devo entrare per via della provvidenza, di provvedermi, per via di connettermi con il mondo. Provvidenza significa che io, provvedersi significa che io porto altri desideri, li correggo con lo scopo di dare un assoluto, e perciò noi dobbiamo passarli tramite le porte. Ci sono varie cose. E allora anche le leggi di Shabbat, di sabato, sovranità della collettività, sovranità dell'individuale, questo si chiama ospitare, che tu porti i tuoi desideri non corretti, tu li fai diventare interiori. E cioè leggere lo Zohar come baciare la mamuzza ogni mattina senza intenzione e con intenzione. No, quello che dici non è vero così, è l'opposto. Quando esco di casa, quando bacio la mezuzà, è come studiare lo Zohar. Se faccio l'intenzione giusta, non devo studiare lo Zohar. Se tu già fai queste azioni, non hai bisogno dello Zohar. Allora sei già corretto. Questo è corretto? Sì. Perché hai bisogno della Torah? Se hai già corretto tutto l'indole malina, con l'indole buona, non hai bisogno della Torah, tutta la Torah è dentro di te, tutta la luce circostante diventa interiore, e allora non occorre leggere lo Zohar. Perché? Certo di no. Non occorre nulla. Ma i ragazzi, gli autori dello Zohar, non si sedevano fino alla fine della conversazione dello Zohar, hanno smesso. Ma perché devi leggere? L'anima dell'uomo lo istruirà, tu stai... Hai tutti i vasi, tutte le luci, perché devi aprire un libro? Che libro hai? Il libro del cielo hai. Ma quando i cabalisti arrivano a un certo gradino possono smettere di leggere lo Zohar? Certo, non hanno bisogno dello Zohar. Lo Zohar è dentro di loro, io non ti capisco. Non occorre sentire il Rav Lightman la mattina, quando passi la barriera basta? Aspetta, Rav Lightman bisogna continuare ad ascoltare. E passiamo alla parte successiva.